seconda volta che in questo tempo di avvento ascoltiamo questa pagina del Vangelo di Luca, una pagina molto famosa, l'Annunciazione. Abbiamo già ascoltata, se ricordate, il giorno dell'Immacolata. E quindi vuol dire che Dio attraverso questa pagina ha qualcosa di importante, ha qualcosa di significativo da dirci. Quando noi ripetiamo una cosa o sottolineiamo una cosa, vuol dire che ci teniamo molto a quella cosa lì, a parte quelli che sono potolanti, che dicono sempre le stesse cose, ma quelle appartengono ad un'altra categoria. Quando in un discorso noi teniamo a sottolineare certe cose, vuol dire che quelle cose lì sono quelle importanti. Allora se Dio in questo tempo di avvento, che poi è un tempo relativamente breve, appena una trentina di giorni, ci ha donato due volte questa stessa pagina del Vangelo, vuol dire che qui c'è qualcosa di importante. Il Signore ci aveva chiesto all'inizio di questo cammino di avvento di vegliare, di essere svegli, per evitare di addormentarci e quindi di non accorgerci della presenza di Dio nella nostra vita, o di non accorgerci neppure del fatto che questo Dio sta arrivando, sta venendo ancora una volta nella nostra vita. E poi ci ha donato, in questo cammino di avvento, una serie di testimoni per capire qual è il modo per avvicinarsi al Signore. L'ha fatto prima con la Vergine Maria, durante tutto il tempo della novena dell'Immacolata, della festa dell'Immacolata, e l'ha fatta poi con Giovanni il Battista, il quale ci ha chiesto, ecco, di lavorare molto, no? Di diventare operai nel cantiere del Signore. Raddrizzate i vostri sentieri, appianate queste strade che sono scoscese, che sono piene di buche, che sono piene di fossi, per farla diventare una strada bella, asfaltata, libera. E quindi il Signore ci ha chiesto, no, di asfaltare un po' la durezza del nostro cuore per mettere fuori quello che noi realmente siamo. Ed eccoci di nuovo di fronte a questa pagina del Vangelo, ma per dirci che cosa? Per dirci in fondo una cosa molto semplice, che Dio parla a chiunque, che Dio annuncia la salvezza a tutti e a chiunque chiede, ecco, un po' di disponibilità per la salvezza del mondo, per la salvezza degli uomini. Noi oggi sappiamo che la Madonna è famosa, è una delle tante che diventano famosi dopo che sono morti, no? Poi quando sono in vita nessuno ne pensa, poi quando sono morti diventano famosi. La Madonna più o meno è così, perché quando era in vita, ma chi la conosceva? Ma chi la sapeva? Peggio ancora chi conosceva Nazareth, chi sapeva questo posto sperduto dal Padre Eterno, non ci vuole. Chi è che lo sapeva? Solo il Padre Eterno poteva saperlo. E quindi lì è andata a scegliere la Vergine Maria, per dire anche qui una cosa molto semplice, che il Signore sceglie la povertà, il Signore sceglie la fragilità, il Signore sceglie il limite, perché è nella povertà, nella fragilità e nel limite che Egli dimostra tutta la sua potenza. O meglio, dimostra tutta la sua onnipotenza, perché la potenza è degli uomini, l'onnipotenza invece appartiene alla misericordia, appartiene al suo amore. Quindi non è un gesto, no, di potere che il Signore esercita sull'umanità, ma è un gesto di amore, un gesto di accoglienza, è un gesto di dialogo e di disponibilità. E quindi che cosa chiede? Chiede responsabilità e disponibilità. Provate a mettervi nei panni di Maria, 15-16 anni. Appare l'angelo, e ovvero non ne vera. Che è la prima cosa, no? Maria si chiede, ovvero non ne sono danno oppure sono sveglia, pizzicotti vari per capire se sogno oppure no. E l'angelo gli dice, ecco, tu mi devi, ha detto Dio che gli devi dare una mano, ha detto Dio che vuole proprio te per salvare il mondo. Maria va da Giachina e Sant'Anna e dice, stanotte è venuto Dio e mi ha detto, mi vuoi dare una mano? Vuoi dare una mano? Vuoi essere disponibile per salvare il mondo? Secondo voi che hanno risposto San Giacchino e Sant'Anna? Io tu la sera mangiaci poco. Penso, come minimo, sarà stata questa forse la prima domanda che avranno detto. Dice, rimani a Madonna Mirga, ti facciamo vedere un pochettino, sei un po' agitata. Un po', è vero che ti devi sposare con San Giuseppe, quindi stai un po' agitato, forse la preparazione del matrimonio ti sta mettendo un po' di ansia. Noi ci ridiamo, no, su questa cosa. In effetti così è andata, cioè veramente così è andata, perché provate a capire, no, l'irruzione di Dio nella semplicità di quella ragazzina, di quell'adolescente di Nazareth. Eppure, ecco, dopo questo momento iniziale, ecco, la Madonna ha avuto la capacità però di pregare, ha avuto la capacità di restare in silenzio, ha avuto la capacità di mettersi in ascolto di Dio, per capire se veramente lì c'era Dio oppure era solo un pensiero umano. E la Madonna non dice semplicemente sì. Quante volte noi abbiamo detto sì? Ma la Madonna non dice semplicemente sì. Spesso, troppo riduttivamente, noi parliamo del fiat di Maria, no, fiat, avvenga quello che hai detto, no, fiat significa si faccia, no, questo significa fiat. Noi troppo sbrigativamente diciamo la Madonna ha detto sì, no, la Madonna ha detto una cosa ben precisa, avvenga di me secondo la tua parola, seconda parte, scusando sempre, secondo la tua parola, perché dire semplicemente sì non significa la stessa cosa di dire sì secondo la tua parola. Perché sì può significare anche sì, faccio come hai detto tu, faccio come dice un altro, faccio come dice quell'altro, faccio come dico io. Ma la Madonna qui sta sottolineando che lei agirà secondo volontà di Dio, secondo la parola di Dio. Allora vuol dire che per rispondere così ha fatto discernimento, è stata in preghiera, ha cercato di capire. Nel Vangelo tutto questo non è raccontato, perché non si potevano scrivere romanze per dire tutto quello che interiormente la Vergine Maria ha vissuto e anche subito anche in qualche modo. Ma certamente quella risposta finale ci fa capire che lei si è messo in preghiera, in ascolto, ha cercato di comprendere fino in fondo che cosa volesse dire per lei la presenza di Dio, che cosa volesse significare essere disponibili. Perché in fondo lei nel dire sì, avvenga secondo la tua parola, si presenta a Dio povera com'è, fragile com'è, limitata com'è. Da sola non avrebbe mai potuto mettere al mondo il figlio di Dio. Da sola non avrebbe mai potuto mettere al mondo il figlio di Dio. È fragile di fronte a questa cosa qui. Ma si offre completamente, si abbandona completamente al Signore e Dio costruisce il resto. Dio vuole la nostra disponibilità, poi al resto ci pensa Lui, diamogli la disponibilità, diventiamo in qualche modo contenitori della grazia di Dio. Poi quello che deve andare nel contenitore non sta a noi andarlo a cercare, è Dio che ci riempirà della sua grazia, è Dio che ci ricolmerà, come ha detto, no, della Vergine Maria, tu sei colmata di grazia, lo Spirito Santo scenderà su di te, ti avvolgerà con la sua ombra. Tutto questo avverrà nella misura in cui sapremo dire sì nella disponibilità al Signore. E quindi ci vuole una libertà forte, una libertà profonda, perché il sì di Dio e il sì dell'uomo si incontrano soltanto se c'è la libertà. Quando viene a mancare la libertà, il sì è sempre condizionato, il sì è sempre pieno di sé e pieno di ma. Il sì è sempre legato alle incertezze, il sì è sempre legato al compromesso. Sì, io faccio questo, ma a me che me ne torna? Sì, io posso fare questo, tanto è una bella cosa, figuriamoci. No, faccio pure una bella figura, perché mi metto a disposizione degli altri, ma poi, e quanti vivono la carità in questo modo qui? Quanti fanno la carità non per fare la carità, ma per cercare di ricavarne in immagine? Per cercare di ricavarne, no, in disponibilità, come quelli che staccano gli assegni, ma gli serve unicamente per scendere nella fascia e per pagare di meno le tasse, ciò lo fanno. Perché se non avessero questa cosa qui, magari ha voglia di fare notte, da fanno. Allora a che serve? Sì, magari materialmente può anche servire, ma non stiamo salvando il mondo così, che il Signore ci chiede la disponibilità per salvare il mondo, non la disponibilità per salvare noi stessi. Chi guarda al mondo piccolo e chiuso, che è la sua vita, le sue relazioni, non andrà molto lontano. Resterà inghiottito dal suo egoismo, resterà mangiato, ecco, dai suoi affari, dalla sua incapacità ad allargare il cuore per sentire anche come va il mondo, per sentire come va la realtà. La Vergine Maria ha fatto così, ha allargato il cuore. E allora ecco perché Gesù è nato nel cuore della Vergine Maria. Allora, per permettere a Gesù di nascere al Natale, perché il figlio di Dio nasca nel cuore di ciascuno di noi, dobbiamo fare come lei. Altrimenti, vedete, la culla che sta qui, che attende, no, il figlio di Dio, resta vuota. È vero che noi a Natale ci mettiamo un bambinello a ride, e poi invece una barriga, Gesù è nata vuota, un tricolore fatta, poi l'avete portato pure stamattina, i bambinelli ti benediciamo, li mettete la notte di Natale sul presepe, eccetera, eccetera. Ma questo può essere semplicemente un gesto esteriore, perché quel bambino non deve nascere lì, ma deve nascere dove ha detto Samuele nella prima lettura che abbiamo ascoltato. Il Signore vuole una casa nuova, una casa diversa, e la casa non è il Tempio, non è la Chiesa, non è la nostra casa, non è... la casa è la nostra vita. Il Signore vuole nascere dentro di noi, vuole venire ad abitare dentro di noi, come la grazia di Dio ha abitato la Vergine Maria. Siamo capaci di allargare il cuore, siamo capaci di essere così disponibili al punto tale da consentire a Dio di nascere dentro di noi? Altrimenti viviamo, come dicevo all'inizio di questo tempo di Quaresima, un altro Natale un po' taroccato, un po' pezzottato, un po' a metà, un Natale che è fatto di qualche immagine stereotipata, ma che non ci porta molto lontano. Il Vangelo oggi ci mette molta speranza dentro, e ci mette molta speranza per due ragioni molto semplici. La prima è che ci dice che Dio parla a tutti e a chiunque, perché la Vergine Maria era una sconosciuta. Dio non è andato a parlare, non si è scelto il figlio del sacerdote, del sommo sacerdote o la figlia del sommo sacerdote di Gerusalemme, né tantomeno del re Erode, non è andato a parlare nei palazzi che contano, non è andato a parlare lì, ma ha scelto una sconosciutissima. Abbiamo cominciato a conoscere Nazareth dall'anno zero, prima dell'anno zero non lo conoscevamo questa Nazareth, tanto è vero che nell'Antico Testamento Nazareth non è mai nominato, non esiste, manca per gli ebrei, manca per l'Antico Testamento, esiste Nazareth, sono 4, 5, 6 famiglie e molti animali a Nazareth, erano più animali che i cristiani, questo era Nazareth all'epoca di Gesù, non immaginate chissà che cosa. Allora la prima cosa che ci dice il Vangelo oggi è che Dio parla a chiunque, quindi vuol dire che qualche possibilità ce l'ho pure io, e quindi non mi devo sentire scartato, non mi devo sentire al di fuori della grazia di Dio, non mi devo sentire come uno che non serve, che non conta, perché non so fare, perché non so parlare, perché non so agire, perché mi vergogno, perché... No, mettiamo tutti una serie di limiti e di fragilità. Fratelli cari, tutti quanti siamo così. Ci vuole solo un poco di coraggio e un poco di faccia tosta ogni tanto pure. Ma perché poi tutti quanti siamo così. Tutti quanti siamo così, mica tutti quanti abbiamo questa capacità e questa spavalderia di poter fare chissà che cosa. Dio parla a chiunque, ma quello che dobbiamo fare noi è offrire nella libertà, quindi senza voler avere nulla in cambio, senza fare sempre quei mille calcoli che spesso facciamo nella nostra testa, ma nella libertà dobbiamo essere disponibili, dobbiamo offrire a Dio la nostra disponibilità. Se queste due cose si incontrano, il Signore fa grandi cose ha fatto in te l'Onnipotente. Quante volte recitiamo queste parole? Quando noi recitiamo queste parole nella preghiera del Vespro, nel Magnificat, ecco, noi non le stiamo recitando soltanto a nome di Maria, le stiamo recitando a nome nostro, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Allora lasciamo veramente che il Signore agisca nella nostra vita, perché solo così, ecco, consentiremo al Signore di poter nascere. Solo così quella culla a Natale non resterà vuota, ma sarà colma della grazia di Dio, sarà colma della misericordia di Dio. Come sono belle quelle parole di San Paolo che abbiamo ascoltato questa mattina. Ciò che era nel silenzio, ciò che era nel nascondimento, ciò che nessuno ha mai sentito e ha mai visto, ecco, finalmente in questi ultimi tempi si è reso manifesto nella nostra vita. Il Verbo è uscito dal silenzio, la parola si è fatta carne, Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi. Facciamo in modo che quando questo bambino bussa a mezzanotte trovi, ecco, le porte delle nostre case aperte, spalancate, non chiuse. Anche l'arcivescovo ci ha chiesto di spalancare le porte, di non chiuderle. L'ha fatto venerdì scorso nella solenne chiusura del Giubileo per Napoli. Ha detto di aprire le porte, di uscire dalle segrestie, di andare nella città, nei luoghi in cui la gente vive, nei luoghi in cui la gente soffre, nei luoghi di disagio, perché è lì che bisogna portare la speranza di Cristo, è lì che bisogna costruire la vita cristiana, non qui. Qui non serve. Quindi non ne abbiamo bisogno, ma bisogna uscire, spalancare le porte, spalancare soprattutto le porte del nostro cuore. Lasciamoci fare da Dio, non preoccupiamoci di come siamo, delle nostre paure, delle nostre anche mancanze, delle nostre colpe. Dio ci verrà incontro, Dio sta già venendo incontro a noi. Proviamo anche noi a fare un piccolo passo verso di Lui per poterlo abbracciare, ecco, nella notte della salvezza, che è la notte più bella che gli uomini abbiano mai vissuto, la notte più grande dell'umanità, perché Dio finalmente in quella notte si è reso vicino agli uomini, si è fatto presente, perché finalmente in quella notte Dio ha detto il sì più grande all'umanità. Amen.